microstilabili.
Il Medioevo si colloca a grosso modo tra il V e il XV secolo. Per molti inizia nel 476 d.C., con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, e termina con la scoperta dell'America nel 1492. Come scrive il nostro ospite, lo storico e divulgatore Guido Damini, nel libro Quasi Sapiens, dalla scimmia a Trump, l'Europa del Cinquecento era un mosaico di rovine romane e villaggi barbari, economicamente un relitto. Non a caso l'Alto Medioevo viene spesso definito come il periodo più buio della storia occidentale. Il primo a riferirsi al Medioevo scrivendo di secoli bui fu Petrarca nel 1300. Ma il Medioevo non è stato solo buio e caos. Il periodo infatti è decisamente più complesso e soprattutto non è stato buio per tutti, come ci conferma Guido Damini.
Esatto. Il concetto è sempre lo stesso, no? Abbiamo detto che dopo i grandi imperi questo sistema minerario militare non è più possibile, perché è difficilissimo prendere anche 5-6 persone e dargli delle armi, perché i soldi non ci sono, non c'è più la moneta che circola, e quindi, non essendoci più mercato, non c'è più violenza sistemica. Quindi che succede? La gente comune vive finalmente bene, i contadini non sono più servi della gleba. Uno potrebbe dire, ma scusa, ma i servi della gleba non erano del Medioevo? No, i servi della gleba nascono sotto Diocleziano, nel tardo Impero Romano, quando appunto avevano così tanto bisogno di soldi che a un certo punto che erano proprio delle vere e proprie dinastie di servi, di schiavi che rimangono lì, siccome non possono più catturarle dalle guerre, che non ne fanno più perché non ci sono più grandi popoli da saccheggiare. Quindi questo sistema finisce, e quindi nel Medioevo, soprattutto l'Alto Medioevo, che dovrebbe essere quello più buio, no? Ecco, sarà buio all'inizio, quando collassa proprio l'impero, lì è vabbè, il delirio più completo. Poi però, di nuovo, grazie al cristianesimo che riesce a convertire questi barbaracci che facevano sacrifici nelle foreste ogni 2x3, ecco, li converte, e già questo è un miracolo enorme, e una volta convertiti questi si danno una regolata e formano una societas cristiana. Quindi ecco che c'è una nuova forma di valori, tutti i valori cristiani, e quindi non si possono più fare le belle cose che si facevano nell'età antica, cioè non si possono più saccheggiare le città e sterminare i popoli interi, mettere in schiavitù popoli interi. Quello non è più possibile farlo, perché l'intera Europa, seppur divisa, diventa una, come la definivano all'epoca, una res publica cristiana, cioè un insieme di stati, anche se all'epoca lo Stato non esisteva ancora, come lo intendiamo noi in ambito moderno, però un insieme di monarchie che si riconoscevano tutte cattoliche, cioè universalmente cristiane. E quindi ecco che i governanti, e questo è molto importante, non sono dei sovrani assoluti che possono fare quel cavolo che ne hanno voglia. E questo purtroppo, ovviamente, in una visione della storia molto semplicistica, non sempre appare, non sempre ci vengono descritti così. Però i governanti del Medioevo erano assolutamente limitati. Praticamente non potevano fare null'altro se non amministrare i loro regni, ma non potevano, per esempio, inventarsi delle leggi, c'erano delle consuetudini che dovevano essere mantenute. Non potevano, per esempio, fare degli eserciti giganteschi, proprio perché c'era solo una classe, una casta molto piccola di cavalieri che era adibita alla difesa, alla guerra, no? E allo stesso tempo non potevano accentrare tantissimo denaro, proprio perché non c'era tutta questa economia monetaria. E appena si fossero messi in testa di fare una politica che andasse contro l'etica religiosa del tempo, che appunto era il cattolicesimo al comando più assoluto, ecco, questi uscivano dalla comunità cristiana, cioè diventavano praticamente degli eretici, no? Scomunicati. Questo faceva sì che tutte queste tipologie di persone, che vengono definiti con l'appellativo magno o grande davanti, fossero estremamente limitate nei loro sogni di gloria e di conquista. Infatti il Medioevo è un mondo, potremmo dire, da un punto di vista della, se usiamo le categorie della civiltà, con tutti i suoi lati negativi e positivi, è un mondo mediocre. Ci sono tanti eserciti? No, ce ne sono pochi. Le battaglie non sono così epiche, sono piccoline. Tutto è piccolo, c'è una rivalutazione appunto delle comunità. L'unica roba che si fa grande, si fa gigantesca, proprio perché ci sono i preti al comando, sono le chiese. Ecco che ci sono quindi delle cattedrali gigantesche, c'è lo stile gotico, è che qua è interessante utilizzare il termine gotico, lo stile gotico è detto così appunto perché gli studiosi del Rinascimento e poi dell'Illuminismo, proprio per sminuire quest'epoca, avevano definito questo stile uno stile fatto da barbari, da goti, che erano appunto quelle popolazioni che avevano invaso l'impero romano, ma secoli e secoli prima. Ecco, quindi al posto di vedere il lato positivo, guardate, queste popolazioni si sono unite a Roma e hanno creato qualcosa di nuovo, ecco che nel Rinascimento e nell'Illuminismo si vede il Medioevo come lo schifo, proprio perché la grande civiltà romana, pagana, quella stessa civiltà che sterminava interi popoli, che distruggeva le montagne per fare miniere d'oro, quella grande civiltà purtroppo è scomparsa, ma grazie a Dio col Rinascimento torneremo a stampare moneta con un tempo, torneremo a fare grandi flotte, grandi eserciti, grandi imperi, e questa è l'epoca appunto del colonialismo. E quindi ecco, io lo vedevo così. Il Medioevo è una parentesi dove finalmente l'individuo torna a essere protagonista e si mette insieme facendo delle piccole comunità, ecco quindi le città, i comuni medievali, e all'interno dei comuni si mettono insieme facendo delle comunità anche di produttori, fanno le corporazioni, no? Non sono le grandi multinazionali. Le grandi multinazionali arriveranno, per esempio, nel Rinascimento con la Compagnia delle Indie Orientali. E quindi ecco che questa parentesi in realtà purtroppo, ahimè noi, era solo una parentesi prima che tutte queste strutture minerarie imperiali tornassero a pieno regime, e torneranno a pieno regime infatti nel Rinascimento e nell'età moderna. Arriveranno a un regime tale da abbandonare pure l'etica cristiana, la Repubblica cristiana si spezzerà e arriveremo a delle follie assurde come la Prima Guerra Mondiale, dove francesi e tedeschi si stermineranno in ogni modo possibile con l'obiettivo proprio dell'annientamento più totale. Cioè siamo passati da non si fa la guerra la domenica a dobbiamo sterminare interamente la popolazione avversaria, anche i civili, perché sono, essendo in uno Stato, sono tutti nemici. Ecco, io mi domando, dopo una visione di questo genere, come si possa definire il Medioevo come epoca buia. Ovviamente lo posso definire come buia se sono un grande imprenditore che fa soldi con gli appalti per la difesa, lo posso definire epoca buia se sono un grande condottiero che voglio fare grandi imprese, lo posso definire epoca buia se sono un grande finanziere che voglio fare enormi quantità di denaro, lo posso definire epoca buia se sono un grande urbanista che voglio da zero costruire esattamente come voglio io un'intera città, a prescindere dalla volontà delle comunità locali. Ecco, se io sono queste determinate tipologie di persone, certamente per me il Medioevo è un'epoca orribile. Ma se io sono gli ascoltatori di questo nostro programma, che statisticamente saranno gente normalissima, allora signori, vi hanno mentito. Il Medioevo è stata l'epoca in cui noi, l'uomo comune, per una cavolo di volta, almeno per una volta, era molto più tutelato.
Senti, ma in tutto questo non abbiamo tanto accennato che nel Medioevo nasce anche quella che è l'Europa, in fondo.
Certo, una sorta di miracolo, perché le legioni di Roma, abbiamo detto, Roma è importante perché ha civilizzato l'estremo occidente che era il terzo mondo. Tutto? Beh, non proprio tutto, perché oltre il Reno, oltre il Danubio, Roma ha avuto dei problemini a conquistare questi barbaraci. Erano così barbari che a un certo punto i romani, come abbiamo detto prima, hanno detto, beh, costi-benefici fanno così schifo che è inutile spenderci dei soldi per civilizzarli. Il cristianesimo cosa fa? Oltre il Reno ci va. Legioni, non di legionari armati, ma di monaci, si faranno martirizzare male da sassoni, normanni, norreni, cioè i vichingazzi si convertiranno, cioè convertono tutti, quindi uniscono un blob gigantesco di terzo mondo occidentale, civilizzandolo un po' con quel che rimaneva di Roma, della cultura romana, che è appunto arrivata fino a noi grazie ai monaci, si torna sempre lì, e quindi creano una nuova civiltà. Quindi dire Europa e dire cristianità all'epoca era la stessa cosa, cristianità occidentale, che dall'altra parte c'era l'impero romano d'Oriente con tutti i suoi riti, e infatti a un certo punto c'è stato un vero e proprio scisma, no? Lo scisma d'Oriente, dove sono nati gli ortodossi, e noi invece siamo frutto di quello scisma d'Occidente, cioè è nata l'Europa. Cioè l'Europa senza l'identità cristiana non sarebbe mai nata, sarebbe rimasta un'Europa mediterranea, quella dove era arrivato l'impero romano. Poi con l'Islam noi abbiamo perso l'Europa del sud, no? In Nord Africa, che prima era i nostri vicini di casa. Quindi lì cambia tutto, cambia la civiltà, cambia il territorio, cambia qualsiasi cosa, e il Mediterraneo, al posto di diventare un ponte, diventa un vero e proprio muro fra due culture diversissime. Dall'altra parte invece, nel nord Europa, il muro era il Reno, questo Reno, al posto di diventare un muro, diventa un'arteria. un'arteria di un qualcosa di nuovo che è l'Europa, finalmente unita sotto, per esempio, Carlo Magno, e poi quando Carlo Magno se ne andrà e si formeranno grandi regni, tutti spezzettati, tipici del Medioevo, no? Di questi re che contano poco, sarà comunque unita sotto una grande cultura e una grande religione, che era quella cristiana, che faceva da collante. La stessa che verrà a rompersi con la rivoluzione protestante. Quindi ci sarà Martin Lutero che vendicherà i suoi antenati germanici e si rivolterà ancora una volta a Roma. Questa volta non Roma come impero romano, ma Roma come l'impero delle anime dei papi. E lì si spezzerà per sempre. Quindi qualsiasi europeista all'ascolto saprà benissimo e dovrebbe sapere che l'Europa unita come proprio un amalgama politico con una stessa visione, ecco, è finita nel 1517 e non potrà più tornare. Tant'è vero che tutte le divisioni europee che hanno portato anche alle guerre mondiali si sono risolte nella nostra autodistruzione, di fatto. E questo tentativo finale che abbiamo noi, questa Unione Europea qua, beh, basta, adesso non devo fare politica, però da un punto di vista storico, ecco, è un esperimento assolutamente unico. Forse l'unico nella storia umana, cioè che delle nazioni si uniscono attraverso un'unione economica e monetaria e non politica. L'esperimento credo che sia sotto gli occhi di tutti, no? Quanto stia funzionando o meno. Ci sarà un motivo se nessun impero ha mai fatto una cosa del genere. Cioè, di solito prima si conquista e poi si impone una moneta. Sicuramente i grandi europeisti della storia, abbiamo visto Carlo Magno, poi dopo Carlo Magno ci sarà Napoleone, poi Hitler, insomma tutti questi grandi condottieri che tentano di unirci a mazzate. E questa è un'altra costante di noi europei, che tutti noi europei, credo, tutto sotto abbiamo, e torniamo a Roma, questa nostalgia dell'unità. Ci odiamo vicendevolmente, però abbiamo questa nostalgia del un tempo fummo tutti uniti, quanto sarebbe bello essere tutti uniti.
Ciclostilabili.